Ah, non c'è quella distinzione.
Mi aprite i microfoni? Sì, buongiorno a tutti. Se ci aprite un po', iniziamo con l'appello. Prima di iniziare con l'appello, considerando la possibilità di mantenere un po' il. Coordineremo poi gli interventi dei nostri addetti nelle varie sedi che chiederanno la parola per voi e vi faciliteranno l'intervento. Iniziamo con mi raccomando di chiarire le vostre presenze, siete di così abbiamo chiaro le presenze che abbiamo anche soprattutto nelle altre sedi. Il segretario adesso appunto parte con l'appello e ringrazio da subito per la collaborazione che ci riserverete.
Buongiorno a tutti, procedo all'appello. Abbiate grasso. Arstago Seprio.
È presente il delegato.
Delegato. Pereguardo.
Assente.
Bernate Ticino. Besate, Besnate, Boffalora Ticino, Borgo San Siro,
Assente.
Buscate, assente, credo, Carbonara Ticino,
Assente.
Cardano al Capo,
Qui è assente.
Casorati Tempione,
È presente il delegato.
presente, Cassinetta di Lugnano, presente, Cassolnovo,
È assente.
assente, Castano Primo,
È presente il delegato.
presente, Cuggiono, assente. Ferno, assente. Gallarate,
È presente il delegato.
Gambolò,
È presente il vice sindaco.
Garlasco,
È assente.
assente. La Secca,
È presente il sindaco.
presente. Ropello Cairoli,
È presente il delegato.
Linarolo,
È presente il sindaco.
presente. Leonardo
È presente il sindaco.
Pozzolo, presente. Magenta, presente. Mezzanino,
È presente il sindaco.
presente. Morimondo, Rimondo? Assente?
Assente.
Assente. Motta Visconti.
È presente il delegato.
Assente. Rosate. Assente?
Qui è assente.
Ozero.
È assente.
No, Ozero è presente, è qua, è qua.
Sì.
Ok. Pavia, comune.
È presente il delegato.
Presente. Robecchetto con Induno. Assente? Robecco sul Naviglio. Samarate.
Presente il delegato.
Presente. San Martino Siccomario.
È presente il delegato.
Presente. Sesto Calende.
È presente il sindaco.
Presente. Tomma Lombardo.
Qui assente.
Assente. Torre Dittola.
È assente.
Assente. Travacossi Comario.
È presente il sindaco.
Presente. Turbigo, presente. Valle Bene.
È presente il vice sindaco.
Presente. Vanzaghello.
È presente il delegato.
Presente. Vergate.
Sì, sì. È presente il sindaco.
Presente. Chievano. Presente. Villanova d'Ardenghi.
È assente.
Assente. Sola Ticino.
È presente il sindaco.
Presente. Terbolò.
È presente il vice sindaco.
Presente. Città metropolitana. Presente. Provincia di Pavia.
È presente il delegato.
Presente. Provincia di Varese.
È presente il delegato.
Presente.
Aspettiamo adesso il riscontro presente.
Le quote sono.
Ok, quindi è valida questa seduta. Procediamo con l'ordine del giorno. Partiamo con le comunicazioni del Presidente. Allora, tra le comunicazioni abbiamo oggi...
Scusate un attimo, si sente un pochino male, se può avvicinare il microfono. Ok, grazie.
Mi sente meglio?
Sembra di sì.
Ok. Allora, il primo punto sono le comunicazioni del Presidente, e tra queste abbiamo la portata della nomina di un membro del Consiglio di gestione dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto dell'Ente, dell'articolo 22 ter, comma 4, della legge regionale 86-1983, così come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 24 del 30-2019. Quindi Regione Lombardia ha indicato e ha nominato l'architetta Francesca Lara Monno come consigliere del parco, che entra a tutti gli effetti nel Consiglio di gestione. Mi spiace, oggi non è potuta essere presente per motivi personali, si scusa e mi auguro che la possiate conoscere presto. Nulla, ricordo che in base appunto alla modifica dell'articolo di Regione Lombardia non va votato questo consigliere, ma viene soltanto fatto la presa d'atto, in quanto la nomina ha già effetto immediato, quindi è di per sé consigliere a tutti gli effetti. Okay. Dopodiché passiamo alla lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Direi di magari sorvolare sulla lettura, avete avuto modo di leggere i verbali e procediamo immediatamente magari alla votazione. In questo caso appunto per la votazione vi chiedo di procedere un attimo per step, facciamo magari comunque sempre per alzata di mano, procedendo magari a verificare le alzate di mano prima a Pavia.
Presidente, scusami, puoi leggere per cortesia la data di quale seduta stiamo approvando il verbale?
Allora, letture e approvazione verbali delle sedute precedenti del 25-10-2019 e 13-12-2019. Ricordo che quella del 13 dicembre 2019 non ha avuto luogo perché non avevamo raggiunto il numero legale delle presenze.
Perfetto, grazie.
Quindi,
scusi Presidente, chiedevano di ripetere il nome del nuovo consigliere delegato, perché non si è sentito molto bene.
Ok, è l'architetto Francesco Lara Monno.
Non
a Magistratura.
No, non è chiaro l'audio.
Mi ripeto allora. Francesca Sara Monno, residente a Magenta.
Francesca Lara Monno.
Grazie.
Grazie.
Come facciamo la votazione?
Possibilmente sì.
Ok.
Esatto.
Ok. Allora, per la votazione dei verbali delle sedute precedenti, procediamo ad alzata di mano in contemporanea nelle tre sedi. Chiediamo ai nostri delegati di rilevare poi puntualmente le vari step, le varie votazioni. Quindi, per l'approvazione dei verbali precedenti, favorevoli? Ok.
Tutti?
No.
Ok, vediamo, non tutti.
Procediamo con i contrari? Nessuno? Astenuti?
Io porto la
qua uno?
Comune
B? Nelle altre sedi?
Sede di Donate, 11 favorevoli.
Astenuti?
Nessuno.
Contrari?
No, 12 favorevoli, vero? Potete rialzare le mani? 12 favorevoli, quindi unanimità dei presenti. Nessuno astenuto.
Ok. Mattia?
Mia, 15 favorevoli.
Scusa? Puoi ripetere?
Scusami. Pavia, 12 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario.
Ok, perfetto.
Solo un astenuto. Resto.
Passiamo quindi al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Ah, l'esito, scusa. Esatto. Quindi, si dà l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Per
l'approvazione
passiamo al punto numero 3, nomina del revisore dei conti ai sensi dell'articolo 24 del nuovo statuto e determinazione dell'indennità. Allora, vi leggo in prima battuta i nomi dei candidati che sono pervenuti. Allora, sono Brega Giuseppe, Giorgetti Giovanna, Grossi Piercarlo, Indicato Damiano, Luisetti Lorenzo, Mussarelli Massimo, Parea Alberto, Sandolo Raffaele, Sirocchi Carlo Angelo. C'è qualche proposta? Ora si deve venire qua. Diamo la parola a Vigevano. Ci sono altre...
Scusate, non si è sentito, se potete ripetere la proposta.
La proposta è per Parea Alberto.
Grazie.
Ci sono altre proposte?
Sì, ce n'è una da Lonate.
Luisetti.
Dica però il comune...
Comune di Sesto Calende.
Il comune di Sesto Calende.
Propone Luisetti.
Si è sentito?
Ok. Hai sentito?
Ok, grazie.
Quindi si vede l'uno e sull'altro.
Allora, in base alle due proposte, se vogliamo procediamo per alzata di mano a votare o l'uno o l'altro. Quindi vi chiedo magari di fare la votazione in primis sulla prima proposta e poi sulla successiva. Allora, chi è favorevole a Parea Alberto? Alzi la mano.
Quanti sono? 4, 5, 6, 7, 8, 9 qua, mi pare.
Allora, 9 a Magenta.
Voto a Lonate.
Ripeti.
Quanto a Lonate?
Un voto.
Zero.
Ok, a Pavia?
8 a Pavia. Volete rialzare le mani per cortesia?
Facciamo la votazione sul nome di Lorenzo, per favore con la mano.
Può ripetere, Presidente, perché l'audio viene interrotto ogni tanto.
Ok, chiedevo la votazione su Luisetti Lorenzo per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano.
Uno.
In fondo, chi è che vota favorevole? Luisetti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi potete alzare bene le mani perché 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alonate 7 voti favorevoli.
Okay. A Magenta 1, a Pavia.
A Pavia 0 voti. Nessuno.
Allora, votazioni. Flamma eletto.
Sì. Allora, sulla base dei voti ottenuti si proclama il nostro prossimo revisore dei conti Parea Alberto.
Forse è il caso di far votare gli astenuti.
Ci sono?
Qui ci sì.
Sono? Ah, ok.
Gli astenuti su che cosa? Cioè, c'erano due proposte, quindi o l'una o l'altra, non vedo...
No, il segretario dice che essendoci due proposte, si vota uno o si vota l'altra, è implicito che chi non ha votato sia astenuto.
Certo. Va bene, okay. Grazie.
Grazie a voi.
Non so però le quote dei votanti, quello no.
Scusate,
magari chiediamo chi sono i 7 di Lonate, Magenta sappiamo chi è, quindi facciamo presto a fare il conto.
Prima di chiudere il punto, da Lonate mi dite i
comuni sempre che hanno votato, Giuseppe.
Vergiate.
Allora, comune di Vergiate.
Okay.
Comune di Lonate.
Okay.
Comune di Sesto Calende. Comune di Arsago Seprio. Comune di Gola Secca. Comune di Vizzola Ticino.
Samarate.
E comune di Samarate. Sono i 7 favorevoli.
E poi più. Okay. Più città metropolitana. Ok.
Per Pavia. Allora, hanno votato.
No, scusami, Fulvio, su Pavia, però sul voto di Luisetti erano 0 i voti.
0. Vi do i voti di chi ha votato per Parea.
No, aspetta, no.
Non serve.
Ok, Luisetti, per intenderci, ha avuto 8 voti per 46 quote, quindi di per sé non raggiunge... E quindi, appunto, si procede a confermare Parea come nuovo revisore dei conti.
Adesso votiamo l'immediata eseguibilità, così questo entra in carico.
Allora, votiamo immediatamente. Vabbè, votiamo l'immediata eseguibilità.
Per alzata di mano.
Qui tutti.
Tutti.
Magenta tutti. Lonate, mi sembra di vedere tutti.
Lonate unanimità.
Pavia.
Pavia unanimità.
Ok, perfetto. Passiamo al punto successivo, approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2020-2022. Su questo punto cedo la parola al consigliere Silvia Bernini che vi illustrerà.
Buongiorno a tutti. Come tutti sapete, il documento
unico di programmazione è lo strumento all'interno del quale l'ente definisce gli obiettivi che si pone per il triennio indicato, in modo di poter valutare e quindi definire puntualmente tutte le azioni che verranno programmate o proposte e quindi realizzate, verificandone la coerenza con gli obiettivi che ci si è posti, eventualmente definendo le priorità con valutazioni relative alla maggiore rilevanza, importanza e interesse. Quindi nel nostro caso valutiamo il triennio 2022. Si individuano pertanto gli assi portanti delle azioni che il Parco dovrà intraprendere nei prossimi anni e nelle cui cornici dovranno inserirsi tutte le iniziative. Questi assi portanti riguardano le azioni di valorizzazione del riconoscimento UNESCO MAB Riserva della Biosfera, e quindi lo scopo è dare impulso alle attività e definire un modello di governance al fine di individuare una forma che garantisca sia la partecipazione e la rappresentatività delle comunità che l'efficacia decisionale, tenuto conto che nella sua nuova configurazione la riserva include 4 parchi, 2 regioni, 5 province, oltre 200 comuni. Un altro punto fondamentale sono gli adempimenti per la riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette della macroarea di cui alla legge regionale 28 del 2016. La legge regionale 8 del 17 maggio 2019 ha prorogato i termini della norma fissando nuove scadenze per gli adempimenti connessi all'attuazione della legge regionale 28 del 2016. A fronte delle difficoltà incontrate con gli attuali enti gestori delle riserve e dei monumenti naturali nella condivisione del percorso di integrazione, il Parco ha chiesto a Regione Lombardia di attivare la procedura di accompagnamento prevista dalla legge sopracitata, effettivamente già avviata a gennaio 2020. Altro punto fondamentale è l'adeguamento del piano territoriale di coordinamento. Le procedure di revisione del PTC si rendono necessarie sia per l'adeguamento alle recenti normative nazionali e regionali, sia per rendere attuali le scelte normative sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi 20 anni di vigenza, tenendo conto della casistica e delle nuove tecnologie. Altro punto, le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici. Quindi lo scopo è mettere in atto azioni, progetti e studi che abbiano come fine la mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto tale problematica sta creando sempre più criticità anche all'interno del nostro territorio, da intendersi non solo a livello di parco, ma anche di intera area MAB. Sia poi lo sviluppo di attività di educazione ambientale e di promozione delle buone pratiche. Elemento importante e trasversale è la necessità di intraprendere azioni di divulgazione a livello nazionale e internazionale sulle iniziative attuate e sui risultati ottenuti, con l'obiettivo di far diventare i dati un patrimonio comune, contestualmente acquisire nuovi contributi che permettano di migliorare l'approccio alle varie problematiche. Tra questa, quella di maggiore rilevanza è quella di mettere in atto iniziative finalizzate a valorizzare le azioni delle aziende agricole verso modalità di gestione a basso impatto che nell'attuale quadro economico non può che essere la valorizzazione del prodotto, la filiera corta, i mercati locali, il marchio di origine protetta che presuppongono tecniche di produzione ambientalmente sostenibili. Questa sintesi propone alcuni degli obiettivi generali che saranno il filo conduttore sui quali il Parco si propone di operare nei prossimi anni, rimandando al DUP per gli approfondimenti all'interno del quale vengono puntualmente sviluppati progetti, attività ordinarie e tutte le attività collegate.
Ok, ho scoperto che se mi sgolo mi sentite meno, quindi mi date conferma che in questo modo mi sentite?
Sì, da Pavia così ti sentiamo bene.
Okay. Anche da qua ti sentiamo bene.
Allora non mi sgolo più, meno male. Se ci sono domande, se non ci sono domande di rilievo che, passerei subito alla votazione. Va bene, non vedo. Manifestate quindi passare.
Presidente, scusi, da Lonate nessun intervento. Chiedo un attimo perché è arrivato un altro comune, quindi devo registrarne la presenza.
Ok, posso sapere che comune è?
Comune di Ferno.
Comune di Ferno. Ottimo.
Posso fare un intervento comunitario?
Presidente?
Sì.
Allora, è presente da ora il comune di Ferno con il sindaco.
Perfetto, grazie, l'abbiamo registrato. Passerei quindi alla votazione del punto 4. Favorevoli?
Unanimità. Unanimità. Unanimità.
Da Lonate unanimità.
Anche da Magenta.
Da Pavia unanimità.
Quindi passerei a dare immediata eseguibilità, se alzate le mani. Ok.
Da Lonate unanimità.
Ok.
Da Pavia unanimità.
Ottimo. Passiamo quindi al punto 5, approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati. Anche in questo caso passo la parola al consigliere Silvio Bernini.
Allora, trovate la relazione nella cartelletta che vi è stata consegnata. È una relazione che riprende e illustra il bilancio un po' in senso generale. Se poi eventualmente ci sono domande dettagliate, il segretario saprà sicuramente supportarmi in questa spiegazione. La programmazione del triennio 2020-22 relativa al bilancio di previsione e i documenti contabili che sono all'ordine del giorno di questa comunità e che oggi si vanno ad approvare sono il frutto di un percorso di programmazione che ha avuto inizio diversi mesi fa e che si è concluso nella sua stesura definitiva il 4 febbraio di quest'anno, quando il Consiglio di gestione, con proprie deliberazioni e precisamente la numero 25-26, ha approvato l'aggiornamento del DUP, quindi il documento unico di programmazione, lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022. Le previsioni complessive di entrate e di spesa del bilancio 2022 sono quelle che sono esposte in tabella e pareggiano negli importi che vedete sottoriportati. Quindi la previsione 2020 ha un importo complessivo di 15.251.162,54, previsione 2021 8.178.722,90, 2022 7.784.17,35. Alla gestione di competenza del triennio 2022 viene prevista l'iscrizione nella parte entrata del bilancio delle seguenti quote di fondo pluriennale vincolato, di parte corrente e di parte in conto capitale, che sinteticamente definiamo come quegli impegni assunti negli anni precedenti che non si sono tramutati in veri e propri debiti scaduti, motivo per cui vengono riportati negli anni successivi. Gli importi del fondo pluriennale iscritti in bilancio quindi sono i seguenti. Come vedete nella slide, il fondo pluriennale vincolato alle spese correnti nel 2020 è di 578.552,28, nel 21 43.859,07, 2022 610. Fondo pluriennale vincolato alle spese in conto capitale 2020 718.714,10, 2021 2310,54. Quindi il totale per l'anno 2020 è 1.297.266,38, del 21 46.169,64 e nel 22 610. In fase di accertamento dei residui per la redazione del rendiconto si provvederà alle ulteriori modifiche dell'imputazione temporale delle spese tramite costituzione del fondo pluriennale vincolato 2020, come verrà indicato dai responsabili dei procedimenti. Nel bilancio di previsione non risultano iscritti altri fondi rischi, così come non risultano iscritti fondi a copertura di eventuali perdite o disavanzi di enti partecipati, in quanto l'ente parco non ha alcun tipo di partecipazione in enti o società. Passiamo ora ad esaminare le principali voci in entrata. Ricordo che il parco non è titolare di alcun potere impositivo e quindi non gestisce tributi e contributi e quindi la previsione del titolo primo è pari a zero. Le entrate correnti del bilancio 2020-2022, cioè la somma del titolo secondo e del titolo terzo dell'entrata, ricordo sempre al netto del fondo pluriennale vincolato, sono a pari. Allora, complessivamente per l'anno 2019 a 7.411.725,52, nel 2020 4.798.403, nel 2021 4.593.907. Il contributo ordinario per il triennio 2020-2022 che la Regione trasferisce al parco è stato previsto nell'importo annuo di 993.000 euro, pari a quanto erogato nel 2019. L'importo del contributo risulta ancora inferiore rispetto a quanto la Regione trasferiva al parco nel 2013, quando il contributo ammontava a 1.074.000 euro. Questo significa che il parco ha più di 80.000 euro di entrate in meno per far fronte alle spese correnti di funzionamento. Le quote di contribuzione degli enti del parco viene mantenuta inalterata rispetto a quella degli anni precedenti, in complessivi 2 euro, 1,80 euro di quota ordinaria e 20 centesimi di quota finalizzata. Le uniche variazioni sono quelle che dipendono dalla popolazione residente al 31/12/2018 in ogni comune. L'ammontare complessivo del trasferimento garantito dagli enti del parco iscritto in bilancio per il 2020 è pari a 1.920.500, di cui 1.728 relativo alla quota ordinaria, quindi per le spese generali di funzionamento, mentre 192.500 relativo alla quota finalizzata di interventi di manutenzione del territorio. La previsione delle quote contributive viene considerata nel biennio successivo. Le entrate extra tributarie sono state previste nel triennio 2020-2022, tenendo conto del possibile loro effettivo realizzo e tenendo conto altresì dell'andamento storico di queste entrate. Per quanto invece riguarda le entrate in conto capitale, ma il discorso ovviamente vale anche per le spese che sono finanziate da queste voci, nel bilancio di previsione 2022 sono stati previsti gli stanziamenti necessari a finanziare le diverse iniziative, progetti il cui iter è stato avviato o è in corso di avvio. Poiché alla data di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022 non risulta approvato lo schema di rendiconto della gestione 2019, di seguito si riportano i dati del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019, la cui rappresentazione costituisce un allegato al bilancio di previsione 2022. Quindi vi trovate un prospetto dove si può vedere il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 con un importo totale di 10.243.418. La composizione del risultato di amministrazione presunto appunto alla data del 31 dicembre 2019 è costituito da una parte accantonata che ha un importo di 1.389.000, da una parte vincolata che ha un importo di 8.321.235. Quindi il totale disponibile presunto è di 533.182. Al bilancio di previsione dell'annualità 2020 viene applicata una quota dell'avanzo di amministrazione presunto risultante a fine 2019 di euro 1.344.347,85 utilizzata come vedete dallo schema, quindi un totale dell'utilizzo della quota vincolata di parte corrente pari a 491.621. Il totale utilizzo della quota vincolata di parte capitale dell'avanzo di amministrazione 2019 presunto di 800.726, il totale della quota vincolata del risultato di amministrazione 2019 presunto applicata al bilancio 2022, 1.292.347, e l'utilizzo di una quota disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto di 52.000 euro. Il totale, quindi avanzo di amministrazione presunto applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022, appunto, è pari a 1.344.000. Quindi, suddiviso come vedete dalle tabelle successive. L'utilizzo della quota vincolata di parte corrente è destinata a finanziare alcune voci di spesa. Allora, l'importo totale è 491.621,16 e va a finanziare prestazioni per attività forestali, legge 86-83 e legge 31-2008, risarcimento danni da fauna, che è sicuramente l'importo più considerevole, progetto Slow Move, progetto Life, Saving Lasca, spese per la realizzazione del progetto, poi revisione e adeguamento PTC e regolamenti e spese per manutenzione del territorio. L'utilizzo della quota vincolata di parte capitale invece servirà a finanziare altri investimenti come l'acquisizione dell'area Grande Foresta, il progetto di riqualificazione e recupero ambienti umidi del parco, acquisizione aree La Gozza. Un importo considerevole di 441.437 riguarda l'acquisizione dei terreni in comune di Bernate Ticino. Questo importo servirà a finanziare le acquisizioni degli immobili e dei terreni, che sono tra l'altro nei successivi punti all'ordine del giorno di questa comunità. E infine il progetto Cariplo Species per Acquam, che è un progetto ormai quasi concluso. L'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione è stata destinata invece a finanziare investimenti come attrezzature informatiche, acquisizioni di automezzi vigilanza, spese per acquisto attrezzature settore vigilanza. Le spese per investimenti che lo schema di bilancio di previsione prevede di finanziare nell'esercizio 2020 mediante applicazione di quota disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto 2019 non verranno in alcun modo attivate prima dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 e a quella data potranno essere attivate unicamente qualora la parte destinata dal risultato di amministrazione 2019 definitivo risulti almeno pari all'ammontare applicato nel bilancio 2020. Pertanto i relativi stanziamenti in uscita acquisteranno carattere autorizzatorio soltanto ad avvenuta verifica delle condizioni sopra indicate. Per quel che invece riguarda le spese correnti, titolo 1, al netto del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, ammontano euro 7.820.806,68 per il 2020, 4.639.303,26 per il 21 e 4.509.807,35 per il 22. Le spese di personale sono pari a euro 2.216.600, oltre IRAP, per un importo di euro 151.000, per un totale di euro 2.361.600, al di sotto del valore limite del 2008 stabilito dalla normativa vigente, che era di euro 2.592.258,98. Queste spese sono state quantificate e scritte in bilancio sulla base del personale di servizio al 1 gennaio 2020, tenendo conto delle assunzioni previste dal piano dei fabbisogni per il triennio 2022 e con l'iscrizione di una previsione degli oneri dovuti al rinnovo del contratto di lavoro quantificati sulla base delle indicazioni fornite dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali. Nel bilancio 2022 sono stati iscritti i fondi di riserve di svalutazione dei crediti di dubbia esigibilità nell'ammontare seguente. Allora, per l'anno 2020, per un totale complessivo, come vedete nella tabella, di 190.413, 21 227.623, anno 22 227.073. Gli stanziamenti previsti in bilancio a titolo di fondo di riserva rientrano nei limiti previsti dall'articolo 166 del decreto legislativo 267 del 2000, che prevede che tali fondi siano determinati in una percentuale delle spese correnti tra il minimo dello 0,30% al massimo del 2%. Discorso a parte va invece fatto per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui meccanismo di progressivo aumento della previsione toglie risorse correnti alla capacità di spesa del parco, rischiando nel prossimo futuro di porre problemi di finanziamento delle normali attività. L'accantonamento obbligatorio della quota di avanzo non vincolato al 31/12/2018, ultimo rendiconto approvato, è pari a un importo di 1.149.502, a cui si deve aggiungere la quota prevista nel bilancio 2019 pari a 239.500 euro. Quindi a inizio 2020 il fondo ammonterà a circa 1.389.000 euro. Se all'importo si sommano le previsioni obbligatorie scritte nel bilancio 2022, a fine triennio il fondo ammonterà a quasi 2 milioni di euro. Le altre spese correnti di funzionamento sono state previste in modo da garantire il puntuale e regolare funzionamento del parco, in un'ottica di continuare nel processo di razionalizzazione e contenimento della spesa corrente, in modo da compensare la riduzione di risorse trasferite ed evitare di dover chiedere ai comuni soci un ulteriore sacrificio, non avendo a disposizione alcuna leva fiscale da poter utilizzare. Le spese in conto capitale sono previste in base ai progetti e iniziative approvati o in corso di approvazione, che risultano già finanziati o che si prevedono che potranno ricevere un finanziamento esterno. Nel bilancio 2020-22 sono inoltre previste le somme per la restituzione delle quote di capitale dei prestiti relative ai finanziamenti DOCUP Fin Lombardia e al mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto di un terreno. Per gli importi nell'anno 2020 di 82.570, nel 21 84.100, nel 22 84.100. Sempre in tema di indebitamento, per il triennio 2022, così come è stato per i precedenti bilanci, non è previsto alcun ricorso all'indebitamento per finanziare investimenti o altre spese in conto capitale. A puro titolo prudenziale, lo stanziamento per l'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa è stato iscritto per un importo di 1.200.000 euro. A tal riguardo va ricordato che non si è mai dovuto far ricorso all'utilizzo dell'anticipazione, pur avendola sempre prevista in bilancio e sempre, per completare l'informazione, il saldo di cassa a fine 2019 è pari a 10.711.346,49. Per concludere, ritengo che la programmazione 2022 e il conseguente bilancio siano stati redatti nel rispetto della mission del parco e che garantisce il raggiungimento degli obiettivi indicati nel DUP. Vi invito quindi a volerlo approvare in modo da poter avviare le attività che sono in esso previste.
Grazie. Silvia Bellini, ci sono interventi, domande? Non vedo alcuna mano alzata, quindi ricordo che diamo a votazione. Favorevoli?
Cortesia, chi vuole?
Noi vediamo l'unanimità ovunque, confermate?
All'unate unanimità.
Che vuoi unanimità?
Ok, unanimità. Pavia, mi ripeti?
Pavia, unanimità.
A Magenta, anche qua, unanimità. Quindi, immediata esecutività?
Immediata esecutività.
Unanimità a Lonate.
Unanimità a Pavia.
E unanimità anche Magenta, quindi approvato. Adesso vi chiedo un attimo di pazienza, perché il direttore vi relazionerà in un'unica relazione per ben tre punti all'ordine del giorno, che sono il punto 6, 7 e 10,
in merito alla località La Piarda nel comune di Bernate Ticino. Sarà fatta un'unica relazione e poi procederemo alla votazione punto per punto, ma visto che si tratta della stessa proprietà, per facilitare diciamo, la presentazione viene fatta un'unica relazione e poi punto per punto appunto voteremo singolarmente. Quindi lascio la parola al direttore e poi man mano che votiamo vi leggo puntualmente i punti all'ordine del giorno.
Grazie. E come ha anticipato la Presidente, si trattano degli interventi che sono in corso da anni in località La Piarda, in comune di Bernate Ticino. L'obiettivo di questo progetto è quello di recuperare integralmente questa zona, che è una zona golenale, che era occupata ed è ancora in parte occupata da fabbricati seconde case. E, gli interventi, le acquisizioni, l'autorizzazione che si chiede oggi alla comunità è quello di poter acquisire tutta una serie di mappali e di edifici che ancora insistono su questa zona e rientrano in diversi progetti, quindi finanziati con somme diverse. Lo stesso progetto finanziato con somme diverse è gestito da attori diversi, in particolare da noi come parco direttamente per una parte, finanziato da SATAP, da RFI, TAV, ora RFI, e da SATAP direttamente con lei che ha realizzato la strada. E dove nei documenti che avete nelle cartelle, la relazione generale che spiega obiettivi del progetto e dove vedete punti 6, 7, 10 dell'ordine del giorno che adesso leggo. L'area in comune di Bernate Ticino, località La Piarda, individuata con il riquadro rosso, erano aree adiacenti alla vecchia A4, cioè la Milano-Torino, che poi è stata spostata di fianco alla TAV. Questo permette ora di lasciare questa fascia del territorio a disposizione del fiume, quindi non c'è più necessità di proteggerla in quanto non c'è più l'autostrada a valle. Gli obiettivi da perseguire in tale area, come definito dallo stesso PTC, sono gli interventi finalizzati alla gestione del patrimonio arboreo, al recupero di eventuali zone degradate intercluse e a consentire il naturale evolversi dei fenomeni legati alla dinamica fluviale. Tale area, fin dagli anni 70, è stata interessata dalla realizzazione dell'autostrada Torino-Milano, dalla presenza a nord dell'infrastruttura viaria di costruzioni e manufatti, per lo più condonati, utilizzati in particolare come seconde case, e più recentemente interessate dalla realizzazione della linea ferroviaria alta velocità. Quando al fine degli anni 90 si è presentato il progetto della nuova linea ferroviaria alta capacità Torino-Milano da realizzarsi immediatamente a sud dell'allora tracciato autostradale, che sempre in quegli anni risultava già inserito a sua volta in un progetto più generale di ammodernamento autostrada Milano-Torino, tra le varie opere di compensazione ambientale il parco ha richiesto che venissero acquisite da TAV con accordo sottoscritto nel 2000, le aree e gli immobili a nord del fabbricato autostradale, di cui una parte doveva essere acquisita da ANAS, oggi SATAF. In particolare, oggi vi si chiede di autorizzare l'acquisto delle aree contenute nell'accordo con RFI, che sono aree già in parte i mappali dove c'è scritto punto 7 in alto, in verde sono aree che RFI ha già acquisito espropriandole direttamente a nome del parco, sono aree che non abbiamo preso in proprietà perché essendoci la presenza dei fabbricati aspettavamo di avere anche la disponibilità economica per poter attuare immediatamente le demolizioni. Perché avere dei fabbricati in mezzo di boschi abbandonati e non custoditi poteva portare a delle responsabilità notevoli verso il parco. E poi, oltre questo, acquisire mappali di immobili che dovranno essere trasferiti al parco per le successive demolizioni e riqualificazioni. Ovviamente tutti gli edifici, tutti gli immobili che verranno trasferiti al parco in quest'area verranno demoliti, perché rientrano anche in un progetto più generale di riqualificazione di tutta questa zona. Si è in fase di consegna dei suddetti mappali a favore del parco, nel senso che dopo questa delibera di comunità che ci autorizza ad acquisire queste proprietà, accetteremo la cessione e provvederemo recupero dell'intera area. E questo infatti è il primo punto. Poi, con soldi SATTAP ottenuti attraverso una convenzione del 2012, esattamente 2 milioni e mezzo di euro, SATTAP ha già provveduto ad acquisire tutta una serie di mappali che ci sono già stati ceduti, mentre alla fine di questa azione di SATTAP erano rimasti in sospeso l'acquisizione di 4 mappali. Se guardate il punto 6 e 10, ci è indicato il punto 42, cioè il mappale 42 proprietà SF. Quel mappale, i due mappali, il 53, il 30 e il 46. Per quanto riguarda, utilizzando i fondi SATTAP, il 42 è stata concordata la cessione direttamente con il proprietario. Il 53 e il 30 siamo in fase di trattativa. Il 46 viene messo all'asta a 66.000 euro con una perizia nostra di oltre 160.000 euro, una presa del tribunale anche superiore. L'asta è il 23 marzo, a cui parteciperemo appunto per acquisirlo. A questo punto ci manca da acquisire con i fondi SATTAP i 53 e il 30 e siamo in trattativa. Il problema di uno di questi due mappali che ha dei residenti e quindi diventa difficile, non difficile, non impossibile, ma più difficile ottenere la cessione. E questo è quanto. Quindi chiediamo alla comunità di autorizzarci a prendere in proprietà questi terreni e questi fabbricati. Immediatamente dopo avere fatto questa operazione, partiremo con le operazioni di demolizione e non solo, di recupero dell'intera area, dove sono presenti anche altri interventi abusivi, altre casotte abusive, ma quelle ovviamente verranno demolite con ordinanze, comunque con azioni diverse da quelle dell'acquisizione.
Allora, qua ci sono interventi, domande, approfondimenti.
Qualcosa da chiedere?
Se non ci sono domande, procediamo. Sì? Sì, sindaco, scusi.
Allora, mi viene da dire, finalmente riusciamo a chiudere, comunque ad arrivare ad una quadra, ad un grosso passo avanti. Quando mi sono insediata forse 6 anni fa, è stata una delle prime cose che con il direttore mi sono trovata ad affrontare, quindi dopo varie peripezie, finalmente ecco, siamo riusciti con SATTAP ad avere quello che al parco forse spettava. E va bene, ben venga la chiusura e che il comune, il direttore sa, il parco anche è sempre citato, ma non è mai stato sottoscrittore della convenzione, quindi questo ci ha un attimino un po' mi viene da dire spiazzato nei vari incontri, però alla fine con la massima collaborazione di tutti ben venga la chiusura comunque. Arrivati a questo punto. Grazie.
Grazie sindaco. Procediamo però punto per punto.
Un altro riguardo a SATTAP. Faccio velocissimo.
Ah, anche quello vuoi fare?
Sì, no, devo farlo perché l'otto è l'altra acquisizione.
E non l'otto lo lasciamo a parte?
Il?
Non è sempre parte di
no,
quel...
Non, è, un altro, non fa altro parte di quello.
Lo lasciamo poi a parte.
6-7.
No, facciamo una parte. Sì, se no creiamo casino. Allora, procediamo alla votazione punto per punto. Quindi, punto numero 6. Autorizzazione all'acquisto aree e proprietà SF in località La Piarda, nel comune di Bernate Ticino. Favorevoli?
Varese, scusi, siamo in votazione. Alzate le mani. È uscito molto bene. No, Dalonate unanimità.
Da Pavia
unanimità.
Ok, quindi immediata eseguibilità.
Votiamo per l'immediata eseguibilità. Lonate unanimità.
Pavia
unanimità.
Maggiunta unanimità, quindi fermato. Punto numero 7, sempre in merito alla relazione appena fatta. Approvazione e acquisizione immobili in località La Piarda, in comune di Bernate Ticino, nell'ambito dell'accordo conciliativo TAR Lazio Roma, numero 351, 7 con RFI. Favorevoli? Magenta, unanimità.
Lonate, unanimità.
Pavia, unanimità.
Immediata eseguibilità. Magenta, unanimità.
Lonate, unanimità.
Pavia, unanimità.
Ok, immediata eseguibilità.
L'immediata eseguibilità? Ah, ok, è lei che ha infatti.
Passiamo al punto numero 10, sempre relativo alla relazione appena fatta. Autorizzazione alla partecipazione all'asta della proprietà BL in comune di Bernate, Ticino, per l'acquisizione dei relativi terreni e fabbricati di cui alla delibera CIPE 72 del 2008. Favorevoli? Magenta, unanimità.
Lonate, unanimità.
Pavia, unanimità.
Immediata eseguibilità. Magenta, unanimità.
Unanimità anche qui.
Pavia, unanimità.
Ok, anche questo è approvato. Passiamo adesso al punto numero 8, ve lo leggo e poi il direttore relazionerà. Approvazione e acquisizione terreno nell'ambito dell'azione B1 Life 18 Nature T 803 Drylands per la conservazione a lungo termine e il miglioramento dello stato di conservazione in area di Brughiera attraverso le azioni C1, C2, C3 e C4. Cedo la parola.
Si tratta di acquisizione di terreni all'interno appunto di quel progetto che la Presidente ha citato questo progetto è finalizzato a valorizzare le aree di Brughiera, quindi non aree forestali ma aree di Brughiera che stanno diventando sempre più rare nel nostro territorio. L'acquisto di questi terreni sono finalizzati alla ricostruzione di habitat e il parco all'interno di questo progetto si è impegnato ad acquisire entro settembre 2020 una consistente superficie di Brughiera sulla quale saranno attuate le azioni di riqualificazione dell'habitat. Il tutto è finanziato all'interno di questo progetto, il terreno di 44.450 metri quadri, quindi 4 ettari e 400, viene acquisito con ha stabilito un importo pari a 62.675 euro per l'alienazione appunto di quel terreno e questa somma verrà per pagare questo terreno verranno utilizzati i fondi del progetto LIFE appunto finalizzato alla valorizzazione delle brughiere. C'è la scheda, descrittiva di tutto il progetto. Però, sono domande.
Ci sono domande? Se non ci sono domande di approfondimento, mettiamo subito i voti. Quindi, favorevoli?
Unanimità.
Magenta, unanimità.
Lonate, unanimità.
Pavia, unanimità.
Allora, immediata eseguibilità. Magenta, unanimità.
Lonate, unanimità.
Pavia, unanimità.
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento del corpo dei volontari del parco lombardo e provvedimenti conseguenti. Relazione in merito il consigliere Massimo Bragheri occupa al momento a Lonato, che in occupa via si trova il consigliere Fabio Sicilia, che si può contribuire sul territorio.
Metto in questa posizione così si vedono sia le persone sia... In pratica abbiamo avuto la necessità di revisionare il regolamento della protezione civile, quindi del volontariato del Parco del Ticino, in base al nuovo codice della protezione civile, che è una legge dello Stato, che è la numero 1 del 2018. Questo allineamento, oltre alla necessaria contestualizzazione temporale, quindi abbiamo modificato anche alcune piccole cose che erano state diciamo, mantenute nel tempo, un regolamento molto vecchio della protezione civile, ci serve anche per mantenere le attribuzioni all'interno del Servizio Nazionale di Protezione Civile, che è un'attribuzione che tra l'altro ci permette di attingere specifici fondi per il mantenimento del nostro corpo di protezione civile, che ha un elevato standard e che ci rende orgogliosi, che abbiamo visto gli interventi di spegnimento che hanno effettuato. Attualmente sono attivati dalla colonna mobile della Regione Lombardia a sostegno del problema col Covid-19, quindi lo dico con orgoglio, sono veramente orgoglioso di questo corpo che sta veramente facendo delle cose che ci fanno splendere come parco nei confronti di tutti gli altri, infatti sia a livello regionale, nazionale ma anche internazionale. Infatti prossimamente c'è la novità che ci hanno convocato per essere di rappresentanza addirittura in un evento a livello europeo.
Scusate Massimo, se puoi stare un po' più in direzione del microfono perché si sente poco.
D'accordo. Grazie. Devo dire qualcosa o era, diciamo che è un cappello introduttivo questo, avete bisogno che ripeta?
No.
Perfetto. Ok, quindi chiaramente la protezione civile del Parco del Ticino è molto utile alla comunità del parco nei momenti difficili della gestione delle emergenze e questo appunto è una cosa conclamata. Comunque, entrando nel merito, il principale disallineamento che avevamo del nostro regolamento rispetto alla legge nazionale era quello citato nell'articolo 35, cioè l'individuazione del coordinatore dei volontari effettuato con democratiche elezioni all'interno dei volontari stessi. Quindi a questo punto, in questo momento, deve essere demandato alla base, quindi ai volontari, mentre prima erano indicazioni da parte dell'ente stesso. Secondo i principi di democraticità, quindi elezioni, e quindi la vera innovazione riguarda quindi questo tipo di elezione. Per l'elezione abbiamo dato delle indicazioni al fine di assicurare la più ampia candidabilità e comunque mantenere una certa, come si può dire, il termine giusto è conoscenza del parco, della protezione civile del parco e di autorevolezza all'interno dei vari trattamenti. Abbiamo scelto questi due limiti. I due limiti sono: devono avere almeno 50 anni di età e devono avere almeno 25 anni di presenza nel corpo. Ci sono parecchi volontari in queste condizioni, quindi loro si candideranno in base alle loro esigenze, cercheranno di essere eletti e quindi poi di rappresentare il corpo di protezione.
Posso dire una cosa? Sicuramente sì, qui è un qualcosa di concordato con i volontari,
sì, con il dicendo, esatto. Okay, grazie. Certo. Abbiamo optato con
diciamo che il comune di Vergiata ha chiesto.
Ah sì.
È proprio importante.
Comunque, abbiamo optato per un sistema elettorale a maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio tra i due candidati, che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, in modo da rendere l'eletto finale più rappresentativo possibile. Se noi è prevista una durata triennale del mandato con la possibilità di più mandati. Sono esclusi, questa è una cosa importante, dall'elettorato attivo, cioè non possono quindi votare, i volontari aspiranti e tutti i volontari effettivi che sono dipendenti a qualsiasi titolo dall'ente parco. Mentre sono esclusi dall'elettorato passivo, cioè non possono essere eletti, i volontari effettivi dipendenti a qualsiasi tipo dall'ente parco, nonché i volontari effettivi onorari che ricoprono cariche politiche, ovvero svolgono il proprio lavoro alle dipendenze di enti locali afferenti al parco. Questo per un discorso di conflitto di interesse. Per le altre parti aggiunte rispetto alla linea guida del codice riguardano l'organizzazione del corpo e sono state inserite in ragione della tipicità, o meglio dell'unicità del corpo di volontari del Parco del Ticino, che ha appunto determinate specializzazioni che sono soprattutto legate al tipo di costume. Ok, quindi, oppure abbiamo messo un discorso del coordinamento tra il corpo e la commissione disciplinare piuttosto che alla struttura del corpo, ovvero si riferiscono che i dipendenti del Parco facendo parte dell'unità operativa del settore. Questo documento è stato oggetto di preventiva ed ampia condivisione con tutte le strutture e i volontari del corpo. Nel corso di diversi incontri che si sono succeduti negli scorsi mesi, addirittura a partire da metà dello scorso anno, ed è stato costruito anche in base al loro contributo.
Hanno dato importante questa cosa.
Assolutamente. Ci sono stati numerosi incontri gestiti dal coordinatore dei volontari di protezione civile, che è Alessandro Totaro, e quindi sono arrivati a questa cosa. Poi l'hanno sottoposta al consiglio di gestione e l'abbiamo quindi approvata. Adesso chiaramente chiediamo, come un regolamento, chiediamo la vostra approvazione.
Ok, grazie Max.
C'è qualche altro chiarimento, vi serve, domande?
No. Vedo magnetate, grazie. Ah no, abbiamo un intervento, una domanda. Venire qua.
Devi venire se qua. No, ripetiamo. Vabbè.
Sindaco di Bella.
Un chiarimento, dato che c'è il limite dei 50 anni e deve avere 25 anni di anzianità, e viene eletto un 48enne, dato che poi ci sono più incarichi, è ancora ripresentabile o non ha più diritto? Perché alla fine del suo mandato ne ha 51, dato che viene, ha la possibilità di essere rieletto.
Hai capito la domanda?
Sì. Pronto, Giovanni?
È un chiarimento, non è una critica.
No, Gianni, forse non mi sono spiegato bene. Deve avere almeno 50 anni per essere eletto.
Sì,
non può essere eletto. Non è un limite superiore per essere eletto.
In più. Come non detto, ho capito tutto. Ritiro la domanda. Ritiro la domanda, va bene.
Però la domanda è
che
uno
qua. Ok.
Io da questo punto di vista ho qualche riserva, nel senso che se deve avere uno 50 anni per fare il responsabile, secondo me ci possono anche essere delle persone che non hanno 50 anni ma possono avere la capacità di poter guidare il distaccamento. Non so, ho delle riserve, poi voterò come votate tutti, certo. Però.
Allora, posso rispondere alla domanda?
Sì.
Scusa.
No, era per registrare l'intervento da parte del sindaco del comune di Vergiate.
Perfetto.
Si è sentito?
Sì.
Grazie.
Sì.
Okay. Allora, a chiarire questo punto, noi stiamo parlando non dei singoli distaccamenti, ma stiamo parlando del corpo. E quindi è un rappresentante di tutto il corpo dei volontari di protezione civile. È chiaro e sono d'accordo sul fatto che il limite di età non potrebbe essere un indice perfetto, probabilmente in fondo che dovevamo mettere dei paletti per poter dare indicazioni, non dovevamo mettere la possibilità di discriminare di volta in volta, di decidere di volta in volta in maniera soggettiva se una persona andava bene o non andava bene, per cui dei paletti bisogna mettere in un regolamento, sono stati scelti questi, sono scelti direttamente dai volontari.
40, 25 anni. Ci sono altri interventi, altre domande?
Sì, c'è un intervento da Pavia, il sindaco di Travacò. Sì. Ditemi se si sente, per cortesia.
Scusatemi, ma ho un dubbio. Se questa elezione, cioè il cambiamento che noi stiamo facendo adesso è che la nomina non è più degli enti superiori ma una nomina democratica a elezione del gruppo di protezione civile del parco, quindi perché dare delle limitazioni di età? Posso capire una limitazione di anzianità nel senso che il coordinatore deve avere un'esperienza, anche se i 25 anni mi sembrano un'esperienza estremamente lunga. Per cui, cioè, il limite, l'esperienza lo posso capire e personalmente però 25 lo ritengo veramente molto impegnativo. Il limite di età no, perché pensare che un trentenne non possa essere un buon coordinatore di protezione civile? Non so, a 20 anni possiamo votare, possiamo essere volontari credo che potremmo essere in grado di coordinare.
L'intervento era perché imporre il limite d'età di 50 anni?
Ok, posso rispondere?
Sì, Marco.
Ok, allora chiaramente se provate a fare un'analisi dell'orizzonte temporale, stiamo parlando che se uno ha 25 anni di esperienza e ha 50 anni di età, probabilmente ha cominciato che aveva 25 anni a fare volontario in protezione civile nel parco, quindi diciamo che ha cominciato giovane, non è che si può pensare che qualcuno che abbia cominciato molto prima, stiamo parlando già di un 25enne. E quindi il limite dei 25 anni va a cadere grosso modo intorno ai 50 anni. E ribadisco, sono determinazioni che sono emerse durante le discussioni con i volontari stessi. Quindi io non andrei a voler andare a modificare gli intendimenti dei volontari che hanno visto in questa maniera il fatto che la rappresentatività e l'autorevolezza del loro rappresentante di tutto il corpo venisse, insomma.
Scusate, ma chiedo in caso di intervento di venire vicino al microfono perché arriva un audio che è un po' difficile da comprendere.
Ok, io chiedo comunque, ribadisco, ci sono altri interventi, altre domande?
Da Pavia no.
Intervento dopo la votazione, solo un ringraziamento.
Dopo la votazione.
No, non si sente bene, presidente, se può avvicinarsi. Okay.
C'è un ritorno da qualche parte, riusciamo un attimino a fare silenzio. Prima di votare mi unisco, dicevo, ai ringraziamenti di Massimo Braghieri per quanto riguarda l'operato del nostro corpo volontari. Ricordo che la settimana scorsa, da sabato fino a giovedì e venerdì, sono stati impegnati nello spegnimento di ben 3 incendi nella zona del Varesotto con diverse unità e quindi come sempre svolgono un importante servizio a tutta la comunità e lo svolgono soprattutto in modo coerente e ottimo. Quindi mi unisco appunto ai ringraziamenti di Massimo in questo senso. Se non ci sono altre cose, procediamo alla votazione. Favorevoli? Da magenta unanime?
Da lunate unanimità.
Favorevoli? Pavia 3 favorevoli.
Ok. Contrari?
Pavia 2 contrari.
Amatenta nessuno.
Okay.
Astenuti. Allora, magenta nessuno. Astenuti.
Pavia 6 astenuti.
Allora chi era?
Allora c'è il numero, quindi sarei. Ok, Pavia, scusami, mi dici i nomi dei due contrari, dei due comuni contrari?
Allora, i due contrari erano Valle Salimbene e Gambolò. Ah, pardon, Groppello. Valle Salimbene e Groppello.
E mi dai invece i nomi dei 6 astenuti.
Astenuti, per cortesia.
Allora, gli astenuti sono Travacò,
Motta Visconti,
Gambolò, Linarolo, San Martino e Zerbolò.
Allora, Linarolo,
San Martino
e
Zerbolò.
Perfetto.
Ok.
Quindi è approvato. Quindi con 28 favorevoli perché sono 34.
Ok, approvato con 28 favorevoli.
Diamo 6 astenuti, 2 contro 6 astenuti, immediata eseguibilità.
Quindi immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità.
Lonato unanimità.
Magenta unanime.
Via no, mi alzate bene le mani per cortesia. No, immediata esecutività, tutti favorevoli.
Ok, perfetto, quindi approvato. Allora, vabbè,
Sì? Presidente, scusi, c'è un intervento fuori votazione da parte del Comune di Sesto Calende.
Sì, grazie.
Sì, grazie. Volevo approfittare di questa occasione, anche di questa votazione, per ringraziare i volontari del parco a nome della nostra comunità, perché c'è stato, come sapete, un importante e piuttosto rognoso incendio tra Sesto Calende e Mercallo, che ha interessato un'area piuttosto importante, e si sono spesi volontari veramente per diversi giorni e con grandi difficoltà, e hanno dimostrato tutta la loro abnegazione, e vorrei che fosse portato questo ringraziamento attraverso questa assemblea. Grazie. Grazie.
Allora, abbiamo concluso. Io ringrazio voi, perché direi che la seduta si è svolta in modo ottimale. Ringrazio poi i nostri addetti nelle varie sedi, e ringrazio anche i consiglieri presenti a Pavia, Fabio Signorelli e a Lonate Massimo Braghieri. Porto anche i saluti comunque del consigliere Monno e del consigliere Brugin, che appunto oggi non sono potuti essere presenti. Grazie a tutti, e sì, ringrazio anche ovviamente il informatico che ha fatto il collegamento, direi che è venuto molto bene, e quindi grazie anche a loro. Chiusa la seduta,
grazie a tutti. Grazie a voi.
Grazie, vabbè, possiamo chiedere acqua, magari.
Perfetto. Il segretario, è vero che la rifacciamo? Al di là del coronavirus?
Beh, se la rifate, però dovreste prima approvare il regolamento, almeno il regolamento.
Rifacciamo il regolamento?
Il regolamento sulla comunità del parco.
Thank you.